www.redigio.it e la storia continua. Territorio nel segno del Carroccio, da Carlo Magno alla battaglia di Legnano. I poteri locali lograno l'impero. Il grande potere politico acquisito da Carlo Magno non impedì che molte parti dei suoi domini vivessero quasi di esistenza propria, magari sotto un signorotto che di fatto poteva esercitare arbitrariamente la propria volontà. In realtà Carlo aveva sognato di creare un impero compatto e accentrato che si valesse di un forte esercito. Il suo modello di partenza non era l'antica comunità germanica, ma la romanità. La sua incoronazione a imperatore, avvenuta durante la messa di Natale dell'anno 800, aveva avuto infatti luogo proprio a Roma, come ai tempi di Cesare. Il re dei Franchi formalmente incoronato dal pontefice Leone III ed era divenuto imperatore dopo la sanzione ufficiale della folla dell'Urbe che lo aveva acclamato Augusto. E a partire da questa incoronazione, i domini di un sovrano germanico diventarono un nuovo soggetto politico che contendeva a Costantinopoli la continuità con l'antica Roma. Formalmente, infatti, l'impero d'Occidente era rinato contemporaneamente. Carlo, alleato al pontefice e convinto dell'investitura divina del proprio potere imperiale, e si conquistò maggiore influenza sugli affari interni della Chiesa, divenendo quasi una sorta di capo laico della cristianità occidentale. E proprio come uno dei suoi modelli più alti, Costantino, Carlo Magno decise di scegliersi una nuova capitale, una nuova Roma, Aquisgrana. Tuttavia, se al vertice dell'impero il potere di Carlo sembrava incontrastato, molto più difficile risultava domare e ancor più controllare le numerose spinte centrifughe. I vecchi guerrieri franchi, che intendevano godere pienamente delle conquiste delle loro operazioni in nome del re, furono trasformati in funzionari dello Stato, e cioè conti e marchese. Ma l'aver incanalato in senso istituzionale questa volontà di comando, che i guerrieri rendevano pressante, non eliminò del tutto il problema. I nuovi funzionari, infatti, trovarono il modo di esercitare una sorta di signoria mediante le procedure consentite dalla legge ed effettuarono azioni di controllo che venivano esercitate dagli inviati dell'operatore o missi dominici, fra i quali spiccavano anche ecclesiastici posti in posizione di potere. Più semplice, tuttavia, risultò rendere ufficiale la signoria dei funzionari che furono legati alla corona attraverso l'istituto del vassallaggio. Carlo diveniva il senior, uomo cardine del regno. A lui i funzionari signori dovettero doppia fedeltà, tanto come servitori dello Stato, di cui Carlo era capo, tanto come i suoi vassalli, cioè abilitati però a governare le terre ricevute in beneficio o a chiedere l'aiuto militare dell'imperatore in caso di rivolte interne. Veniva così ufficializzato e ampiamente diffuso il sistema feudale, basato sulla concessione di un territorio da parte del sovrano a un vassallo in cambio di un giuramento di fedeltà. Il vassallo poteva a sua volta ripetere l'operazione con un terzo uomo, detto valvassore. Ma l'operazione non sortì gli effetti sperati dal sovrano. In un'ispezione condotta personalmente nell'811, Carlo constatò che l'organizzazione da lui studiata per tutti i suoi domini non era stata sostanzialmente applicata. I signorotti governavano le proprie terre in modo pieno, spesso dimenticandosi quasi completamente del volere dell'imperatore. La loro unica preoccupazione consisteva nel rendere stabile e possibilmente ereditaria una posizione così remunerativa e prestigiosa. Il sogno di Carlo, dunque, tramontava, mentre i funzionari vassalli si costruivano con scaltrezza un dominio sempre più svincolato dalle disposizioni dell'imperatore. www.redigio.it e la storia continua.